Andiamo ad iniziare la rassegna stampa dei giornali.
Il sito www.ondarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli.
Questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina. Non so bene come sia possibile.
E allora 87.9, sono le 8:11, buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici, buongiorno a chi è privato e chi è privata della propria libertà. Noi cominciamo subito allora la nostra rassegna stampa, e appunto una rassegna stampa che oggi è abbastanza incentrata sul Medio Oriente. In realtà personalmente mi aspettavo anche di più, non tutti i giornali ce l'hanno come primo titolo. Si parla anche del Green Deal, del disgelo fra Meloni e Draghi, e poi si parla di DDL sicurezza 1660. E intanto direi andiamo a vedere allora come imposta la prima pagina La Repubblica. Titolo alto: Libano sull'orlo della guerra, nuovi attacchi agli Hezbollah, esplosioni sincronizzate di walkie-talkie, pannelli solari e TV causano 20 morti e 500 feriti, in due giorni più di 4.000 persone colpite. I miliziani, due punti, la vendetta sarà sanguinosa. Israele schiera truppe al confine nord. E con questo si conclude appunto la parte che riguarda il Medio Oriente. Poi c'è un titolo che riguarda invece le armi in Ucraina. Droni ucraini distruggono il più grande deposito di armi di Putin. Con queste, diciamo che su questi temi si parla di se ne parla da pagina 2 a pagina 7. E c'è il commento di Enrico Franceschini, ma andrei oltre. La fotonotizia è dedicata alla morte di Schillaci. Sulla spalla sinistra, nuova legge dal sit-in alla cannabis light, sicurezza stretta sui diritti, torna la castrazione chimica. Siamo sulla spalla sinistra ed è un riquadro. Poi è accompagnata dall'amaca di Michele Serra, che titola così: ghigliottina leghista. Prosegue poi a pagina 36. 24 tra nuovi reati e aggravanti, e rispunta la castrazione chimica. Dopo quasi un anno il disegno di legge sicurezza è stato approvato dall'aula della Camera con 162 voti a favore, 91 contrari e 3 astenuti. Adesso passa all'esame del Senato. Il pugno duro è sui danneggiamenti e infrastrutture, contro i NOTAV fino a 27 anni di reclusione, ma anche la resistenza pubblico ufficiale prevede ora fino a 16 anni. Sulla castrazione una commissione potrà valutare la possibilità per i condannati per violenza sessuale di aderire con il consenso a percorsi di assistenza anche con eventuale trattamento di blocco androgenico. Pagina 22 e 23. Sulla spalla destra si parla di politica. Meloni attacca il Green Deal, disgelo con Draghi. E subito sotto la strategia anti, cioè il commento della strategia anti-europeista. Non poteva giocare carta più facile Giorgia Meloni, depotenziare il Green Deal, rallentare la transizione verde. Ecco la carta facile, perché contro il Green Deal tanto quanto contro i migranti, la destra europea al grido di parole d'ordine come la difesa delle auto, anche quelle inquinanti, e della casa, virgolettato, anche quelle ad alto consumo energetico, costruisce un pezzo importante della sua narrazione, una parte sensibile del suo consenso, costringendo i partiti moderati a inseguire. E si conclude così la pagina del la prima pagina di Repubblica. Passerei velocemente a quella del Corriere della Sera, insomma dell'altro quotidiano principale, che titola così: altri scoppi, polveriera Libano, dopo i cerca persone esplodono i walkie talkie, almeno 20 morti, Hezbollah, due punti, vendetta. Effettivamente questa cosa dei pannelli solari e delle TV L'ho letta solo su Repubblica. Dopo cerca persone esplodono anche i walkie talkie, almeno 20 morti e sbollato due punti vendetta. E dopo quelle dei cerca persone, ieri nuove esplosioni in tutto il Libano. Questa volta sono stati walkie talkie usati da Hezbollah. Il bilancio parla di 14 morti e circa 500 feriti. Dietro l'azione c'è sempre l'ombra dei servizi segreti israeliani. Ombra pure poco, mi pare abbastanza evidente, capaci di sorprendere ancora Hezbollah, che giura vendetta, sarà sanguinosa, mentre Gallant parla di nuova fase del conflitto. L'IDF sposta le truppe verso nord e gli USA, due punti, noi non coinvolti, la condanna di Mosca e Ankara. L'Iran, insomma, ci sono anche le dichiarazioni dell'Iran, che insomma titola così: Israele pagherà, l'IDF sposta le truppe da sud, le sposta appunto da sud verso nord, verso il confine con il Libano, perché appunto quello che sembra un'ipotesi è che chiaramente questo attacco alle appunto ai walkie talkie, come ai cerca persone, sia un po' un presagio di un possibile attacco di terra. Blinken, USA non coinvolti, e poi appunto sì, la condanna di Mosca e Ankara. E sulla spalla sinistra c'è l'editoriale di Paolo Mieli, Il Nuovo Fronte. L'esplosione in contemporanea di migliaia di cerca persone in mano o in tasca, esponenti Hezbollah in Libano e in Siria, e ieri quella dei walkie talkie. Per un attimo hanno restituito la fama sempiterna dell'intelligence israeliana. E Fauda, la serie TV che ha reso celebri quei servizi segreti, è di nuovo tra noi, giusto alla vigilia del primo anniversario del 7 ottobre, che invece quella fama l'aveva incrinata in un modo forse definitivo. Si può sentire come se ne parla con quasi termini trionfalistici di questo attacco, ma avremo modo di commentarlo lungo tutta la mattinata, nel senso che da quel momento in poi nessun cittadino israeliano potrà più fidarsi ciecamente della nomea del Mossad, anche per quel che è seguito al 7 ottobre di un anno fa. Nel corso di 12 mesi Gaza è stata pressoché distrutta, Israele è stata sconvolta da possenti manifestazioni antigovernative. Non so se senti che è Israele che è stata sconvolta e Gaza è stata distrutta, e antigovernative al ritmo di una alla settimana, talvolta due o tre. Il governo d'unità nazionale, formatosi per affrontare la crisi a giugno, è andato in frantumi. In più si è scoperto che i servizi segreti di Tel Aviv e Gerusalemme avevano un'idea piuttosto approssimativa del reticolo militare sottostante a Gaza, e che per anni aveva funzionato un flusso di armi in direzione di quella struttura sotterranea di cui nessuno aveva precisa contezza. E si è scoperto altresì che Israele aveva il peggior apparato del mondo intero per illustrare le condizioni in cui si è venuta a trovare e le scelte che stava compiendo. Con questo direi che mi posso fermare, poi prosegue a pagina 34. Però appunto già direi che si può far notare come di questo attacco, si parla appunto di attacco hacker, si parla di intelligence del Mossad, ad esempio non si parla di attacco terroristico nei confronti della popolazione, di attacco indiscriminato, appunto i morti sono appunto anche civili, però di questo ancora non ne abbiamo letto. Poi torniamo alla parte centrale di questa prima pagina del Corriere della Sera. Stavamo sulla spalla sinistra, quello era l'editoriale di Paolo Mieli. Nella parte centrale c'è la fotonotizia, che è dedicata sempre a Schillaci, mentre ci sono due riquadri subito sopra. Kiev attacca in Russia, raid con 100 droni. Non potendo usare i missili occidentali, l'Ucraina ha colpito la Russia in profondità con i droni, distrutto un arsenale. Poi accanto l'altro riquadro e il metodo Ursula, i primi passi di Fitto nella spalla destra. E a conclusione di questa prima pagina ci sono ultimi tre riquadri: ambiente Pil Meloni, l'asse con gli industriali, l'intervento dell'assemblea degli industriali con la promessa di correggere il Green Deal, magari con il rinvio dello stop ai motori diesel e benzina. E poi Meloni ha incontrato Mario Draghi a Palazzo Chigi. Ancora sotto, Fed mossa a sorpresa, i tassi giù dello 0,50%. Per la Banca Centrale Americana è la prima riduzione del costo del denaro dal 2020, previsto un calo di un altro mezzo punto entro la fine dell'anno. E in conclusione, giallo di Matacena, sparito il patrimonio. Al giallo della morte di Matacena e della madre si aggiunge quello del patrimonio di famiglia svanito, come 2 milioni incassati in banca a Monte Carlo. E con questo concludiamo la lettura della prima pagina del Corriere della Sera e lascerei la parola a te.
Sì, e io incomincerei leggendo la prima pagina del Manifesto, che secondo me riesce, come abbastanza spesso fa, a rendere un po' i temi che noi tratteremo principalmente durante questa rassegna stampa, perché appunto, come detto, i temi sono tanti, quelli trattati dai giornali, però sostanzialmente a nostro avviso quelli principali da trattare sono sicuramente diciamo parlare di quanto successo negli ultimi giorni in Libano, quanto sta succedendo in Medio Oriente in generale e quanto allo stesso tempo sta succedendo nel conflitto russo-ucraino, e diciamo soffermarci anche sulla politica interna e quanto successo ieri quando nel Parlamento è stato approvato il DDL 1660, quindi il cosiddetto DDL sicurezza, che adesso passerà al Senato e quindi poi successivamente diventerà legge, e diciamo che questi poi sono anche i temi che affronta il Manifesto in prima pagina, mentre gli altri giornali che ho davanti, Il Domani e La Stampa, diciamo hanno delle sfumature un po' diverse. Ma andiamo con il Manifesto. Il Manifesto apre con una fotonotizia a centropagina che diciamo riutilizza lo stile tipico del giornale, con un gioco di parole che io personalmente non apprezzo molto, però comunque che rende l'idea di che cosa sicuramente vogliono trattare. L'ammazza persone, secondo attacco terroristico di Israele in Libano. Dopo i cercapersone ora sono i walkie-talkie di Hezbollah a esplodere. 14 uccisi e 450 feriti, si aggiungono le 3.000 vittime di martedì. A Gaza colpita un'altra scuola. Sorpresa in Germania, stop alle armi a Tel Aviv. Quindi diciamo che comunque sono questi temi che verranno trattati a pagina 2, 3 e 4 e che successivamente approfondiremo sicuramente. E quando a pagina 3 del Manifesto troviamo sulla spalla sinistra del giornale in prima pagina ci sta diciamo un'analisi di Marina Calculli che titola "La guerra è contro i civili, tutti", e questo sicuramente è anche un altro di quegli articoli che cercheremo di leggere in sede di lettura delle pagine interne. E successivamente al di sotto la danza macabra di Netanyahu. Un altro dei temi che il giornale, che il Manifesto appunto affronta in prima pagina e che anche ha avuto molto spazio da questi microfoni, ma che purtroppo non si ritrova in altri giornali di stampa nazionale, è la questione dell'udienza di Maysoon Majidi. Infatti al di sotto della fotonotizia a centropagina il Manifesto titola "Folla in aula per sostenere Maysoon", posti in piedi per Maysoon Majidi, l'aula del tribunale di Crotone dove ieri si è tenuta la terza udienza del processo a carico dell'attivista curdo-iraniana era strapiena. La mobilitazione in corso da settimane sui media e attraverso le reti antirazziste ha prodotto effetto. Il piazzale antistante gli uffici giudiziari era pieno già al mattino. Presente l'eurodeputato Mimmo Lucano, secondo il quale l'Italia in carcere tiene in carcere una ragazza che ha aiutato, qui c'è un errore di stampa, gli altri durante il viaggio. Maysoon è detenuta a Reggio Calabria, lo è da 9 mesi e da qualche giorno ha ripreso lo sciopero della fame. In aula ieri è apparsa approvata, ulteriormente dimagrita. Ha letto un lungo memoriale nel quale ha smentito l'assurda accusa di essere una scafista. Ha letto anche i messaggi WhatsApp che durante il viaggio si è scambiata con i suoi familiari, prova della sua innocenza. Ma è rimasta in carcere. La difesa ha incalzato i poliziotti che l'hanno arrestata il 17 ottobre a Catanzaro, udienza per la scarcerazione. Articolo che poi prosegue a pagina 5. E diciamo poi sulla parte bassa della prima pagina del manifesto ci sono appunto gli altri titoli che, come già detto, approfondiremo durante questa rassegna stampa. Infatti, sempre con un gioco di parole, il titolo è Fanno pena, nuovi reati e carcere. Ok, al DDL sicurezza, quindi come dicevamo prima, DDL approvato ieri alla Camera dopo una discussione parlamentare che sinceramente è stata abbastanza discutibile, che ha visto una quantomeno assente opposizione. E poi diciamo sempre sulla parte bassa della prima pagina del manifesto il giornale titola 100 droni sui missili russi, l'Ucraina esulta. Quindi qui parlando del conflitto russo-ucraino, e successivamente continueremo a leggerlo a pagina 5 del manifesto stesso. E poi un titolo: in Olanda linea dura contro i migranti, e vedremo che cosa ci dice questo articolo che continua a pagina 9. Diciamo questo è quanto titola la pagina del manifesto, e proseguirei con il Domani, che diciamo tiene anche questo giornale, diciamo, dei titoli simili al manifesto, quantomeno con una grossa differenza sostanzialmente, nel senso che il primo titolo riguarda un altro tema sicuramente importante, ma che per scelta delle voci che parlano oggi avrà un po' meno spazio rispetto a altri che approfondiremo un po' di più. E riguarda appunto Meloni e Confindustria contro l'UE. Il Green Deal ha fatto solo danni. Dopo la marcia indietro di von der Leyen sulla lotta al cambiamento climatico, anche la Premier va all'attacco. Approccio ideologico e autodistruttivo. Gli industriali plaudono e sperano nella svolta a destra di Bruxelles. Meno tasse, e questo era scontato, ma anche meno green, meno ambientalismo definito autolesionistico e autoreferenziale, e poi un'Europa diversa, capace di rilanciare la crescita a suon di investimenti. Dal palco dell'Assemblea Generale di Confindustria, di fronte a mezzo governo schierato in prima fila, a cominciare dalla Premier Giorgia Meloni, il presidente Emanuele Orsini racconta ansia e preoccupazione degli imprenditori, ne elenca obiettivi e priorità. Un lungo discorso che in gran parte finisce per coincidere con i temi più cari alla narrazione di Meloni. Subito dopo anche lei attacca il Green Deal. Sulla parte sinistra del giornale del Domani, sempre dicendo il giornale, uno si può confondere con un'altra testata che non è quella, adesso stiamo leggendo la prima pagina del Domani. Se la nuova commissione si dimentica del lavoro, analisi di Francesco Seghezzi che continua a pagina 2. Sulla parte bassa invece del Domani, che come spesso fa utilizza riportare pochi temi sulla prima pagina stessa, l'altro titolo, l'altra fotonotizia riguarda ovviamente quanto successo in questi ultimi due giorni in Libano, però decidono di titolare Hezbollah shock e la rivincita del Mossad, quindi dandogli un taglio che io personalmente non condivido pienamente, cioè diciamo mi ritrovo molto più sulla linea di analisi letta prima sul manifesto e che poi leggeremo in serie di pagine interne, che diciamo riporta come questo attacco sia un attacco contro i civili sostanzialmente, e quindi poi andremo a vedere come lo tratta all'interno a pagina 8. Mentre Renzo Guolo dice: quel bip segna l'inizio di una nuova guerra. A grandi passi si fa strada la prospettiva di un conflitto esteso tra Israele e Hezbollah, la sorprendente, in tutti i sensi, operazione senza cavi, che mette fuori gioco i quadri intermedi del Partito di Dio, nonché l'ambasciatore iraniano a Beirut, può essere stata ordinata per evitare che l'ingegnosa trappola del Mossad venisse scoperta. O per far capire a Nasrallah e soprattutto ai suoi alleati iraniani che la guerra d'attrito per conto terzi in corso in Alta Galilea ha le ore contate.
In ogni caso il quadro non cambia, tanto più in queste ore in cui scoppiano non solo i cercapersone ma anche i walkie-talkie della stessa partita manomessa. Diciamo, a margine di ciò, credo che sia anche utile riportare delle notizie che sono arrivate questa notte e che quindi, diciamo, di conseguenza non trovano spazio nelle pagine interne e tantomeno nelle prime pagine dei giornali di oggi, e cioè diciamo che le forze di occupazione israeliane hanno trasferito dozzine di carri armati Merkava V4 verso il confine settentrionale con il Libano, e sono appunto trasferendole dalla Cisgiordania al confine con il Libano in risposta a uno stato di massima allerta. Quindi diciamo quanto quello che la voce prima di me e questo articolo anche accennava, sembra che diciamo questi attacchi siano un preludio verso un allargamento del conflitto, che diciamo poi successivamente analizzeremo quali potrebbero essere le conseguenze che tale allargamento potrebbe avere. Io poi con me ho un'altra prima pagina, che è quella della Stampa, che proseguirei, poi ho finito le prime pagine da dire, e quindi diciamo in questa scaletta dal Manifesto al Domani alla Stampa possiamo vedere come diciamo le sfumature dei titoli e dei temi cambino. Infatti diciamo la Stampa titola a centropagina: Meloni imprese, stop al Green Deal. La Premier vede Draghi, chieste l'appoggio sulla proroga della transizione ecologica e del PNRR. Successivamente, in sede di approfondimento, dalle circa le 11 sentiremo una compagna di Torino del comitato Salviamo il Mesino, e vedremo anche come diciamo questi fondi PNRR vengono, analizzeremo quanto sta succedendo in quel parco e quanto questi fondi vengono utilizzati in una maniera diciamo aberrante, fuori controllo e diciamo fuori contesto rispetto al territorio in cui questi si insediano. Poi diciamo la Stampa continua titolando: l'Iran, attacchi in Libano, Israele pagherà. Dopo i cercapersone esplodono anche i pannelli solari. Vertice di emergenza a Parigi, escalation più vicina. Un'intervista poi a Bernard Henry Levy titola: perdere sarebbe peggio dell'olocausto. È in corso, leggo insieme, è in corso una guerra dichiarata da altri contro Israele, che si trova sotto attacco su più fronti contemporaneamente. C'è la sfida di Hezbollah, ci sono le milizie in Siria, gli Houthi nel Mar Rosso, c'è l'Iran e ovviamente c'è Hamas. Sì, difendersi e combattere questa guerra è l'interesse di Israele, dice lo scrittore. Israele deve vincere oppure sarà peggio dell'olocausto. Va bene, diciamo che questo sicuramente non credo che lo approfondiremo nella lettura delle pagine interne. Poi sulla spalla di destra sulla Stampa è riportato un virgolettato di Crosetto che dice: spionaggio grave come la P2, se Giorgia non si fida pronto a lasciare. Come previsto, il caso Crosetto, tra inquietanti dossieraggi e fibrillazioni negli apparati, è troppo clamoroso perché il Copasir non se ne occupi. Il ministro stesso annuncia di essere pronto. Crosetto è arrabbiatissimo. Alcuni parlamentari PD hanno chiesto a Meloni di riferire in Parlamento su una presunta spaccatura del governo. Poi c'è una diciamo fotonotizia sulla prima pagina della Stampa che riguarda la morte di Totò Schillaci, quegli occhi magici. E sulla sinistra della fotonotizia ci sono dei commenti riguardo: ma la Cina si batte con più produttività, questo sempre ritornando un pochettino al tema dell'incontro ieri tra la Premier e Confindustria e anche l'ex Premier Draghi. 9 armi all'Ucraina, partiti italiani spaccati, Fed scossa i mercati, tassi giù di 50 punti, e poi il colloquio: annunziata sì affitto ma deve dare garanzie. Quindi diciamo questo è un pochettino il tutto da questi tre giornali che ho davanti, sono le prime pagine, quindi direi che ti ripasso la linea molto volentieri.
E allora mi ripassi la linea e io riparto dal Fatto Quotidiano, che titola in altra maniera, parla dei missili anti-Russia e voto col trucco dei Fratelli d'Italia, Forza Italia e PD. L'oggi l'UE vara un'altra escalation, solo Movimento 5 Stelle e Sinistra Italiana diranno no. Kiev fa esplodere un deposito di armi in Russia, però Kharkiv trema ancora. Di questo ne parla pagina 2 e 3. E questo articolo di pagina 2 io non ve lo leggerei, ma fondamentalmente appunto riporta, cioè magari ve lo riporto adesso brevemente, appunto il fatto che oggi il Parlamento europeo dirà sì alla risoluzione che rinnova il sostegno finanziario e militare a Kiev e che contiene la richiesta di togliere le limitazioni all'uso di armi in territorio russo. Un altro pezzo, perché questo magari è un po' più rilevante, come già a luglio, anche se gli obiettivi passano da militari a sensibili, con un ulteriore salto in senso bellico. E poi appunto fondamentalmente questo articolo prosegue con tutte le beghe questioni dei partiti, insomma, che riflettono un po' poi lo schema classico. Il Movimento 5 Stelle è quello che cerca un po' più di stigmatizzare queste risoluzioni, gli Indipendenti Democratici si asterranno sul testo, a dire sì al testo finale dovrebbero essere Fratelli d'Italia e Forza Italia, che stanno cercando di convincere la Lega. Comunque, per un quadro più complessivo, chi fosse interessato a sapere i movimenti dei partiti italiani su questo testo, che appunto fondamentalmente sono tutti più o meno allineati tranne Movimento 5 Stelle e Sinistra Italiana, ne parla a pagina 2 e 3. Tornando in prima pagina, dunque la fotonotizia infatti è dedicata a Giorgia Meloni, Schlein e Tajani, con l'elmetto, è un fotomontaggio con elmetto e tuta militare. Questa è la parte alta, la parte centrale. Nella parte bassa si parla di Israele, altra tecno strage e minaccia finale su Gaza. In Libano esplosioni ai funerali dei miliziani uccisi martedì e in tutto il paese. Perché questo è un altro aspetto, che l'attacco di ieri è avvenuto anche all'interno comunque degli eventi pubblici, quindi dove comunque erano presenti tante persone, non solo militari, e appunto ai funerali dei miliziani è avvenuto all'interno di questo evento, di questa cerimonia, e l'attacco poi dei walkie-talkie di ieri, uccisi martedì in tutto il paese. La CNN, due punti virgolettato, USA avvisati dell'attacco, chiuse le virgolette, Beirut pronti allo scontro, la parte nord della striscia verrebbe ridotta a un deserto. Mi sposto sulla spalla sinistra e vado veloce perché ci sono notizie direi meno importanti, e parla Ignazio Marino, quindi per questo dicevo meno importanti. Fitto è inadatto, il PD lo copre, noi diamo battaglia. Pagina 6. Ursula e i conflitti di interesse di due nuovi commissari. E poi si parla della legge Nordio, salva i baroni di Concorsopoli. E infine Melillo, Striano era sponsorizzato dai big del GDF. Vabbè. E su questo mi fermerei da Il Fatto Quotidiano e passiamo invece al Messaggero, che diciamo ha tutt'altra impostazione di prima pagina. Grande titolo, Green Deal, asse Meloni imprese, assemblea di Confindustria, Orsini, due punti, transizione verde autolesionistica. La Premier va cambiata, Draghi a Palazzo Chigi e Giorgia su natalità e debito UE, priorità condivise, presto nuovi contratti. Ma io so che il mio compagno qui voleva commentare la fotonotizia.
Ti prego, non lo fare, me ne vado.
La fotonotizia, per sdrammatizzare, insomma, è dedicata allo sport. Roma, shock, De Rossi via. Esonero senza alcun preavviso, arrivo Juric. Insomma, ieri è stata una giornata, mi sembra, abbastanza difficile per tutti e tutte i tifosi romanisti. E comunque, insomma, poi al di là dello sdrammatizzare o meno, questa è la prima pagina del Messaggero. E sulla spalla destra c'è un riquadro che è dedicato al Libano. Esplodono walkie talkie e radio Hezbollah, due punti, vendetta, non si ferma l'operazione hacker. Anche qui, rispetto a quanto dicevamo prima della terminologia che viene utilizzata, questo attacco appunto non tocca i termini del terrorismo, degli attacchi indiscriminati, ma si parla in termini di operazione hacker, attacco di intelligence, eccetera. Altri 20 morti, miliziani in rotta, 500 accecati, due punti, Israele pagherà. E su questo direi che mi posso fermare anche per la prima pagina del Messaggero e mi avvicinerei alla conclusione, perché così poi magari passiamo alle pagine interne, che mi sembra che oggi c'è parecchia da leggere. In conclusione andiamo a vedere il Dubbio. DDL sicurezza, arriva il sì della Camera, riecco l'idea della castrazione chimica. Ora parola al Senato per l'approvazione definitiva. Lega pronta a chiedere la procedura d'urgenza. Su questo, quello che un po' che non so se mi stupisce, comunque su cui mi viene da riflettere, che appunto mi sembra che anche su Repubblica, anche sul Dubbio si parla di questa castrazione chimica, però appunto mi sembra che si faccia risalto alla brutalità, tra virgolette, di questo DDL, però rischiando di perderci il significato invece di questo DDL e il significato politico, il significato sulle restrizioni da un punto di vista di libertà di espressione, di manifestare, il fatto che comunque c'è un attacco a tutte le forme di dissenso e appunto anche a quelle non violente. Sulla spalla sinistra, avvocati, sì del Senato sul legittimo impedimento. Poi ancora i giudici di Strasburgo, diritti calpestati, anche le interdittive antimafia nel mirino della Corte Europea. La fotonotizia è dedicata alla morte di Schillaci. E nella parte bassa invece decine di nuovi attacchi ai cercapersone di Hezbollah. È la guerra di nervi di Israele. Centinaia di cercapersone e altri apparecchi per la comunicazione sono nuovamente esplosi in modo simultaneo nel Libano, in una nuova ondata di deflagrazione che segue quella di ieri, dove migliaia di esponenti di Hezbollah hanno subito lesioni, in alcuni casi fatali. Allora, io direi che con questo possiamo concludere la lettura delle prime pagine. Vi posso dire velocemente che nei giornali di destra si parla tanto dell'asse Meloni Draghi, la Premier convince le imprese, sono su Il Giornale. Viene commentato così: l'attacco ieri in Libano, le radioline dopo i cercapersone, altri morti e feriti tra Hezbollah. Sul Libero invece si parla della finita la lunga estate delle balle, la cavaliera alla carica. Marina Berlusconi scrive a Repubblica: non tollererò più falsità sul mio conto con il Premier e con Tagliani, nessun attrito. Va bene, io comunque è per dire che i giornali di destra, secondo me, li possiamo saltare. E quindi ci prendiamo uno stacco musicale, secondo me per le 8:50, massimo 8:55, torniamo in voce. Thank you. 8:56 adesso. Buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici. Proseguiamo la rassegna stampa. Abbiamo dato lettura delle prime pagine, abbiamo visto come le prime pagine di oggi sono particolarmente incentrate tendenzialmente su quello che avviene agli esteri, insomma, sia in Ucraina che in Palestina e Libano. Io mi addentrerei, insomma, quello che abbiamo pensato con il mio compagno è che partiamo dall'attacco che c'è stato ieri dentro la Russia e poi ci spostiamo alla politica interna e dunque al DDL 1660 e carcere e poi Maysoon, il processo che c'è stato, e per concludere invece daremo largo spazio dalle 9:25 circa a Palestina, Libano, Israele, attacco che c'è stato ieri. E, allora, partiamo da, appunto, dall'attacco invece dentro la Russia. E, siamo a pagina 2 e 3 del Fatto Quotidiano. E, come dicevamo in apertura, l'UE sì alle armi anti-Mosca, i soliti trucchi da parte di Fratelli d'Italia, Forza Italia e PD. E sulla spalla destra, pagina 3, c'è un altro articolo che parla appunto dei droni sul sito militare di Tver. Massiccio attacco dentro la Russia, ma Kharkiv trema. I russi ammassano truppe al confine, Kharkiv è sotto costante minaccia, ma in città si respira un ritrovato entusiasmo. I canali Telegram di ogni singolo ucraino ieri mattina erano invasi da immagini di esplosioni avvenute non in suolo ucraino, ma a nord-ovest della Russia, dall'oblast di Tver, a circa 500 km dal confine. Le prime notizie provenienti dai canali Telegram dei vicini mostrano le evacuazioni dei civili e colonne di fuoco e fumo che emergono dalla vegetazione. All'alba il governatore Igor Rudenie ordina l'evacuazione della popolazione, circa 30.000 persone, per un raggio di 30 km. I feriti sono 17. Nella notte una pioggia di circa 100 droni si è abbattuta sulla Russia, centrando un importante deposito dell'esercito di Putin e facendone esplodere il contenuto. Sembrerebbero circa 30.000 tonnellate. L'incendio è stato visibile dai satelliti e l'impatto ha causato un terremoto di magnitudo 2,8. L'Ucraina Pravda ha riferito che l'operazione è stata condotta dal servizio di sicurezza ucraino insieme all'intelligence della difesa di Kiev e alle forze delle operazioni speciali. Un anonimo funzionario del servizio di sicurezza ucraino ha detto che il magazzino di armi conteneva missili russi a lungo raggio e bombe teleguidate note come CAB. L'attacco avviene durante i colloqui sul dare o meno a Zelensky la possibilità di colpire il suolo russo con armi occidentali. E queste azioni, oltre a far risalire la fiducia che gli ucraini ripongono nell'intelligence nazionale, potrebbe voler dimostrare la capacità dell'esercito di Kiev di colpire con fine strategia e accurata precisione gli obiettivi in suolo russo. A frenare l'Occidente sono senza dubbio le dichiarazioni di Putin, che vede una caduta di missili targati USA e UE, un totale coinvolgimento nel conflitto di questi ultimi. Sì, come appunto sta alludendo l'articolo, che fino, insomma, a una settimana fa, ma anche meno, il dibattito in particolare da Washington, quando si erano, insomma, riuniti il primo ministro inglese con Biden, era la possibilità di utilizzare le armi a lungo raggio e darne la possibilità di utilizzarle all'Ucraina, il che avrebbe, insomma, chiaramente dato la possibilità di fare un cambio di passo a questa guerra in un momento in cui c'era una controffensiva russa. Se poco dopo l'entrata dei russi a Vovkansk e di maggio le statistiche davano la maggioranza degli ucraini favorevoli ai negoziati, le incursioni a Kursk e quest'ultimo attacco danno la sensazione di aver ridato la fiducia agli ucraini nella vittoria. ne parliamo in viaggio in un'auto umanitaria mentre raggiungiamo Kharkiv. Parliamo del più e del meno, cioè della guerra o di qualche argomento a esso relazionato, e quando la conversazione diventa triste Natalia tira fuori un nuovo argomento. Vabbè, insomma, qui prosegue su questa conversazione, però mi sembra che la notizia, insomma, importante le abbiamo date, e dunque io su questo tema mi fermerei e ti darei direttamente la parola a te.
Ok, grazie. Diciamo, io proseguo con la lettura della pagina 10 interna al manifesto, che appunto, come hai detto in precedenza, parla un po' più nel dettaglio del DDL 1660 approvato ieri alla Camera, e lo fa titolando "Fanno pena. Dagli occupanti agli ecoattivisti, la maggioranza insegue i media e colpisce le lotte", articolo di Giuliano Santoro. Parte con una dichiarazione di Salvini che dice: "Restituire certezza del diritto ai proprietari di casa e sbattere in galera chi occupa le case e sgomberarle al di là delle chiacchiere di altri e dei processi politici è un servizio agli italiani". Con queste parole ieri Matteo Salvini, in transatlantico alla Camera, ha salutato l'approvazione in prima lettura del DDL sicurezza con 162 sì e 91 no. L'esempio salviniano è emblematico. Parla di casa e dell'emergenza tutta mediatica delle occupazioni proprio il ministro delle infrastrutture, che dovrebbe occuparsi di politiche abitative e che ha cancellato ogni misura di sostegno ai morosi in difficoltà ed evita di dialogare con i sindacati e le associazioni che tutelano gli inquilini. A chi gli ha chiesto se il suo partito solleciterà tempi rapidi per l'approvazione definitiva del provvedimento, il leader leghista ha risposto: "Assolutamente sì, prima si approva e meglio è. Questo incide in meglio nella vita dei cittadini. La Lega chiederà un canale di urgenza assoluta. I dati sulla sicurezza lo dicono". Dunque il rischio è che la palla passerà presto al Senato, quanto appunto dicevamo prima, che è facile pensare che questo disegno di legge, che è stato ieri approvato alla Camera, presto diventerà legge, perché manca solamente il passaggio al Senato, che avrebbe l'opportunità eventuale di poi rimbalzarlo, diciamo volgarmente, alla Camera, ma da questa voce dubita che sarà così. Si è parlato nei giorni scorsi delle detenute madri che tornano in galera, dell'insensato giro di vite sulla cannabis light, pare molto, molto cara al sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, delle norme vessatorie contro la resistenza passiva per strada, evidentemente pensata per colpire quei pericolosi gandiani degli ecoattivisti, o nelle carceri, particolarmente odiosa in tempi di suicidi e disperazione tra le sbarre, o dell'aggravante pensata per punire le proteste se volta a impedire la realizzazione di un'opera pubblica o di un'infrastruttura strategica. C'è anche però l'articolo 28, che autorizza gli agenti di pubblica sicurezza a portare senza licenza alcune tipologie di armi quando non sono in servizio. Carabinieri, agenti di polizia, della Guardia di Finanza e della Polizia Penitenziaria potranno detenere senza licenza le armi elencate all'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Quindi arma lunga da fuoco, rivoltella e pistola di qualunque misura, bastoni animati con la lama di lunghezza inferiore ai 65 cm. O l'articolo 11, che con il recepimento in commissione di un emendamento della Lega insegue le bolle mediatiche dei giustizieri youtuber, e si pensi al fenomeno Cicalone, che speravo di non nominare durante la rassegna stampa, e introduce come aggravante quella di avere commesso il fatto all'interno o nelle immediate adiacenze delle stazioni ferroviarie e delle metropolitane o all'interno dei convogli adibiti al trasporto di passeggeri. Non mancano i pericolosi strascichi delle sciagurate scelte dei governi di centrosinistra, che introdussero, il governo era quello di Paolo Gentiloni, ministro dell'interno era Marco Minniti, il DASP urbano. Adesso il questore, in caso di reiterazione delle condotte considerate pericolose, può disporre il divieto di accesso alle aree delle infrastrutture di trasporto e alle loro pertinenze, come le stazioni
nei confronti di chi loro, di coloro che risultino anche solo denunciati o condannati anche con sentenza non definitiva nel corso dei precedenti 5 anni. Viene ampliata anche l'applicazione dell'arresto in flagranza differita prevista per chi viene accusato di lesioni personali a un pubblico ufficiale in servizio. Adesso, guarda un po', varrà anche nei casi in cui il fatto è commesso in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico. Le destre non puntano solo a inseguire i facili consensi delle emergenze virtuali, quelle che servono a nascondere i problemi reali o a inventare nuovi nemici. Sembra vogliano davvero regolare i conti con la società e chi la anima, coi conflitti che la fanno vivere e sopravvivere, e che vogliano farla svuotando a colpi di leggi repressive gli spazi pubblici e ogni forma di solidarietà reciproca e mutuo soccorso che si possa costruire, come accade in un picchetto antisfratto davanti a una fabbrica a rischio chiusura, in un luogo di detenzione in cui si chiedono condizioni più umane, un programma politico più che un semplice giro di vite. Quindi questo, diciamo, è quanto riportato a pagina 10 dal manifesto a firma di Giuliano Santoro, e che diciamo nella stessa pagina c'è un'analisi di Mario Ricciardi che titola "Il contagio della svolta autoritaria, l'attacco ai diritti". Per un'iniziativa politica che allinea l'attuale governo britannico alle posizioni della destra italiana in materia di immigrazione, e qui diciamo si tratta di un altro tema, però diciamo fondamentalmente fa un'analisi che riguarda il contesto più generale, più europeo.
Scusa se ti interrompo un attimo, perché abbiamo una chiamata che, vabbè, insomma, a proposito di DDL avremo modo di commentarla, però che c'è uno sfratto in corso a Tormarancia, e allora lascerei la parola a te, visto che la situazione è abbastanza seria, se volevi dare l'annuncio.
Sì, ciao a tutte e a tutti. In questo momento a Via Mantegna 18 a Tormarancia sta avvenendo l'esecuzione dello sfratto per morosità incolpevole di Francesca, una donna con seri problemi di salute che dopo aver vissuto in quell'immobile per decenni, come può succedere a tantissime persone, ha affrontato un momento di difficoltà personali in termini di salute, ha perso il lavoro e non ha più potuto pagare gli oltre 1.000 euro al mese che fabbrica immobiliare chiedeva per l'appartamento una volta di un ente previdenziale in cui lei abitava. C'era già stato un picchetto per Francesca il 10 settembre, avevamo insomma detto anche ieri ai microfoni di questa radio che un rinvio di 9 giorni preludeva a un intervento della forza pubblica, cosa che è puntualmente avvenuta, perché da questa mattina all'alba i blindati sono insomma schierati in tutta la zona da Via del Caravaggio in poi. Le forze dell'ordine impediscono l'accesso all'immobile dove abita Francesca, al picchetto solidale che di abitanti, insomma, attivisti e attivisti che si è formato là sotto, quindi anche per lasciare Francesca in una condizione di totale solitudine. In questo momento Francesca si è incatenata al balcone, la situazione è molto tesa, chi è là sul posto ci racconta di continui momenti di tensione con la cella rintenuta antisommossa. Questo diciamo non è il già il secondo picchetto antisfratto, insomma, che facciamo nel giro di 2 giorni, e comunque sia appunto è dimostrativo come che è appunto la questione della crisi abitativa in città, di come viene gestita, e quindi insomma chiaramente intanto perché è possibile raggiungere, esatto, il picchetto a Via Mantegna e continuare a seguirci, a dare solidarietà in questo momento molto complicato.
Quindi si invitano i compagni e le compagne che sta ascoltando a raggiungere in Via Mantegna, giusto?
Diamantegna a 18, sì, e per chi ha possibilità, perché comunque il presidio c'è, è diciamo davanti a casa di Francesca, e ovviamente insomma sta cercando, le sta facendo sentire in ogni momento la propria solidarietà, benché come vi dicevo, cioè, ci sia stato fondamentalmente il tentativo di isolare completamente questa persona. E d'altra parte, insomma, sentivo prima che menzionavate il DDL 1660, insomma tutto sembra sempre essere fatto appunto con l'obiettivo di isolare le persone e spaventarle, però è del tutto evidente che se, come in questo caso, come nel caso dello sfratto di ieri e come nel caso delle famiglie che hanno occupato la scuola di via Liberato Pace, ci sono soluzioni, le persone non hanno altra opzione che organizzarsi e provare a resistere, e questo mi sembra del tutto evidente.
Grazie, va bene. Allora noi rilanciamo l'invito da questi microfoni. Se ci sono sviluppi, chiaramente chiamateci e diamo aggiornamenti.
Grazie, vi aggiorniamo sicuramente tra poco.
Ok,
ciao.
Grazie.
Io, diciamo, a margine di quanto appena ascoltato, vorrei semplicemente rileggere sono le parole che ho letto prima, e quindi qual è la risposta istituzionale che mi sembra che facciano il palio e rendano un pochettino l'idea rispetto a quanto sentito. Restituire certezza del diritto ai proprietari di casa e sbattere in galera chi occupa le case e sgomberarle al di là delle chiacchiere di altri e dei processi politici. È un servizio agli italiani. Questo è quanto afferma il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini. Con questo, se vogliamo continuare con la lettura del
Sì, allora io continuerei e andrei anche abbastanza veloce. E a pagina 21 della Stampa, siamo a questione carcere, gli agenti di Cuneo, due punti, gli diamo la scossa, il giallo del taser usato contro i detenuti. È una, insomma, appunto un racconto di un fatto accaduto il 27 dicembre del 2021, e ne leggerei una parte. La pistola luce non l'ha mai vista bene nessuno durante i pestaggi, perché più che vedersi si sente, ma se la chiamano così i detenuti che sarebbero stati vittime delle sue scariche, forse c'è un motivo, dicono, due punti, da una scossa elettrica fortissima. Il 27 dicembre 2021, ore 14, Zaccaria, uno dei 10 uomini reclusi nel carcere di Cuneo che hanno sporto denuncia per le presunte torture subite da alcuni dei 33 agenti indagati, al medico penitenziario ha detto: non so dire esattamente cosa sia, ho avuto la sensazione che fosse come una scossa elettrica, dopo la scossa ho iniziato a tremare, non ho visto bene quella pistola luce, ma le scosse erano strane. Cos'è la pistola luce? Per la procura di Cuneo, che continua a indagare sulle presunte violenze commesse dal 2021, non ci sarebbero dubbi, è il taser. E lo storditore elettrico sarebbe stato usato durante i pestaggi più brutali, con alcuni accorgimenti solo quando il detenuto era solo, così eventuali compagni di cella non avrebbero potuto testimoniare l'esistenza, e quando la vittima era nuda e girata di schiena, di modo che nemmeno potesse vedere bene cosa fosse quella luce. Esiste un problema ulteriore però adesso, che aggraverebbe il quadro delle botte date con i guanti neri e i passamontagna. L'uso del taser non è consentito dai poliziotti penitenziari. Il taser è un'arma, ma non può essere nemmeno portato dentro una prigione. Eppure a Cuneo, secondo gli investigatori del nucleo investigativo regionale della polizia penitenziaria che svolge l'indagine su ordine della procura del procuratore Onelio Dodero, e le scosse elettriche sarebbero state uno degli strumenti di tortura. La GIP Daniela Lita Tornesi, che ha ordinato nei giorni scorsi la sospensione del servizio per 12 e 10 mesi nei confronti di due dei 33 indagati difesi dagli avvocati Antonio Mencobello e Leonardo Ruberi, considera il tema degno di approfondimenti investigativi. Poi insomma l'articolo prosegue, però io mi fermerei, mi sembra appunto, insomma, giusto per riportare appunto quanto avviene anche all'interno dei penitenziari, da questi microfoni, e ci teniamo a farlo, insomma, lo a tenere alti i riflettori su quanto accade nelle carceri, e questo è chiaramente uno dei tanti episodi che accadono, ed era giusto insomma parlarne.
Sì, io direi di prenderci un attimo, un secondo, prima di raccontare l'udienza di Maysoon Majidi e poi passare a quanto sta succedendo in Medio Oriente, quindi uno stacco, un piccolo stacco musicale, e torniamo subito in voce. Quando sono le 9:17 non mi ricordo il giorno, di giovedì 19 settembre, torniamo in diretta su Radio Onda Rossa con la rassegna stampa, e adesso ci muoviamo su pagina 5 del Manifesto, leggendo la cronaca del processo che c'è stato ieri la terza udienza che c'è stata ieri a Crotone, ai danni di Maysoon Majidi. E titola: Maysoon Majidi alla sbarra in un'aula piena di solidarietà. Terza udienza ieri a Crotone. Reti antirazziste immobilitate per l'attivista curdo iraniana. Articolo di Silvio Messinetti. Solo posti in piedi per Maysoon Majidi. L'aula del tribunale penale di Crotone, dove si celebra la terza udienza del processo a carico dell'attivista e drammaturga curdo iraniana, è strapiena. La mobilitazione in corso da settimane sui media e lungo le reti antirazziste ha prodotto gli effetti sperati. Partecipazione ampia. Il piazzale di Viale Mazzini è già pieno sin dalle 11. Arriva il deputato europeo Mimmo Lucano con la compagna Lemlen Tesfaun, spero di aver pronunciato bene. Ha da poco tenuto una partecipata iniziativa nel quartiere Tufolo. Attacca frontalmente il ministro degli interni. La legge Piantedosi sull'immigrazione è completamente sbagliata, perché tiene in carcere una ragazza che ha aiutato gli altri profughi a sopravvivere durante il viaggio in mare. L'area intorno al Palazzo di Giustizia è tappezzata di cartelli, manifesti e disegni per Maysoon. C'è un fermento palpabile, sembra di ritornare ai giorni della tragedia di Cutro. Crotone allora si ravvivò per testimoniare affetto e cordoglio per i 100 morti nella cala di Steccato. Il Pala Milone, l'impianto dove vennero disposte le bare, è a due passi da qui. Oggi ci si mobilita per reclamare una giustizia giusta. Persino il rapper Fedez, nel concerto di ieri a Reggio, aveva lanciato un appello per Maysoon, reclusa nella città dello Stretto. C'è fermento anche tra le forze dell'ordine. Il diktat di non far entrare tutti, solo una delegazione, parrebbe categorico. Poi alla fine viene garantita la partecipazione del centinaio di antirazzisti che entrano a gruppi di 10. Presente il consigliere regionale Ferdinando Laghi, De Magistris presidente, che ha visitato più volte anche nella veste di medico l'imputata nella travagliata custodia carceraria. Giunti nella città pitagorica, militanti da Catanzaro, Cosenza, Reggio, Catania, con la rete antirazzista siciliana, da Roma e da Napoli. Sventolano le bandiere dell'ARCI e dei collettivi della sinistra di base.
Maisun arriva in ritardo dopo le 13. L'udienza è così rimandata di un paio di ore. Entra da un ingresso secondario e si accomoda al banco degli imputati. La cruda immagine dell'attivista in gabbia che aveva particolarmente colpito nell'ultima udienza è solo un brutto ricordo. Il fitto calendario del rito immediato, chiesto e ottenuto dalla procura, prevede l'escussione da poliziotti dei poliziotti che identificarono i naufraghi del battello incagliandosi nelle secche di Gabella il 31 dicembre. Si tratta dei test dell'accusa che la fotografarono e registrarono la sua generalità, coloro i quali le domandarono chi comandasse sulla barca. Sono gli stessi che dopo un po' la prelevarono per arrestarla prima e tradurla poi nella casa circondariale di Crotone con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione irregolare. Da allora è iniziato l'incubo di Maisun, la scafista tra virgolette. Visibilmente provata, indossa una camicia chiara di cui traspare nitidamente il dimagrimento. Diciamo che questi dettagli forse lasciano un pochettino il tempo che trovo, però diciamo da pochi giorni ha ripreso lo sciopero della fame, ma a preoccupare sono più le condizioni psicologiche. Chi l'ha visitata la descrive depressa e turbata, con abituali attacchi di panico, anche se fortemente determinata. Chi ha vissuto sulla propria pelle le persecuzioni dei teocrati di Teheran, e lei ancora di più per il fatto di essere curda, ha la scorza dura. Si siede accanto al suo legale Giancarlo Liberati, è lo stesso avvocato del Foro Regino che rappresenta nel processo di Locri Marjan Jamali, la giovane madre iraniana ai domiciliari per le stesse ipotesi di reato contestate a Maisun, a cui invece i domiciliari sono stati negati per ben 3 volte. Parliamo di Maisun in questo caso. Malgrado i pericoli di fuga siano apparentemente inesistenti e malgrado sia stata una struttura nella presilia crotonese disposta a ospitarla nella custodia restrittiva, l'udienza presso il riesame per la scarcerazione è calendarizzata il 17 ottobre a Catanzaro. Il collegio giudicante è presieduto da Mario D'Ambrosio, mentre l'accusa è rappresentata dalla PM Rossella Multari. I funzionari di polizia, incalzati dalle domande della difesa, ripercorrono i momenti del fermo di Maisun, quando la giovane venne bloccata insieme ad altre 4 persone che si erano allontanate su un tender. Confermano la versione dell'accusa secondo cui Maisun avrebbe detto nell'immediatezza del fermo di essere diretta in Germania. L'escussione scorre per circa 2 ore. Dopo prende la parola Maisun per alcune dichiarazioni spontanee. Ricostruisce il viaggio, si dichiara a più riprese innocente. Si sofferma particolarmente nella lettura delle chat inviate a parenti e amici durante la traversata, che dimostrerebbero che era tutt'altro che la capitana del natante, ovvero una semplice passeggera che insieme al fratello era salpata dalla Turchia in cerca di libertà per fuggire da repressione e persecuzione. Processo aggiornato al 1 ottobre per l'audizione di interpreti e mediatori. Diciamo, questa era un pochettino la cronaca di Silvio Messinetti a pagina 5 del manifesto della terza udienza ieri a carico dell'imputata Maisun Macidi. Diciamo che al di là della cronaca e dell'analisi che può trovarci o non trovarci particolarmente d'accordo sia nei termini espressi che nelle ipotetiche chiavi di lettura, e diciamo che quello che ci tenevamo a fare leggendo questo articolo è continuare a pronunciare questo nome, questo caso, perché sicuramente è necessario tenere alta l'attenzione, perché come abbiamo appena letto, non è terminata la vicenda di Maisun rimane in carcere, e quindi starà anche a noi farci sentire e portare il sostegno a Maisun Macidi stessa. Quindi diciamo da questo io mi muoverei, se siamo d'accordo, per parlare di quanto successo in questi ultimi due giorni in Libano.
Precisamente alle 9:25, come avevamo preannunciato.
E sto pure di spalle all'orologio.
Quindi che dici, ci fermiamo appunto qualche minuto?
Organizziamoci gli articoli da leggere e poi ritorniamo. Tempo un paio di minuti e siamo in voce.
Ed eccoci qui, torniamo in voce sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, questa è sempre la rassegna stampa, e incominciamo a parlare di Medio Oriente e della guerra israeliana, del genocidio in corso a Gaza e nella Palestina tutta, e soprattutto di quanto successo negli ultimi due giorni, quindi come Israele stia cercando in tutti i modi di allargare questo conflitto, portandolo a, diciamo, un conflitto che direi più su una scala regionale potrebbe avere delle influenze su una scala quasi globale. Poi analizzeremo successivamente in sede di redazionali, proveremo a contattare due giornalisti, che uno dei quali si trova adesso a Beirut, con il quale cercheremo di fare un'analisi di quelli che sono stati sia i fatti e di quelle che potranno essere le conseguenze a medio e lungo termine di questi fatti stessi. Ma appunto io direi di partire con la lettura della cronaca, e per partire con la lettura della cronaca di quanto successo in questi ultimi due giorni inizierei da pagina 2 del Manifesto, che titola "Presagio di un conflitto". Continua l'attacco in Libano, ieri sono esplosi i walkie-talkie di Hezbollah. 14 morti, oltre 3.000 feriti, oggi parla Nasrallah. Infatti oggi diciamo che sarà un giorno particolarmente rilevante da questo punto di vista. Continua l'attacco in Libano. Ieri altri 14 morti e circa 500 feriti in esplosioni simili a quelle che martedì hanno ucciso 12 persone a causa del ferimento di altre 3.000. Il ferimento che poi, aggiungo io, in molti casi è un ferimento grave, quindi diciamo che purtroppo qui si parla sempre di, da un anno a questa parte parliamo di numeri, non riusciamo mai bene a parlare nemmeno di persone e di nomi, ma in questo caso il ferimento potrà significare purtroppo anche un'eventuale dipartita futura, speriamo di no. Questa volta non si tratta di cerca persone, ma di walkie-talkie, in dote ai membri militari e non di Hezbollah. Martedì, contemporaneamente in varie zone del Libano, ad alta densità sciita, e in Siria, migliaia di cerca persone erano esplosi. Il bilancio è stato di circa 3.000 feriti e di 14 morti. I cercapersone, al cui interno con buona probabilità era stato aggiunto dell'esplosivo fatto saltare attraverso delle frequenze radio specifiche, erano di marca Gold Apollo, taiwanese, ma erano stati prodotti secondo la casa madre della compagnia Beck Consulting, con sede a Budapest. Viktor Orban, in un comunicato ufficiale, ha dichiarato che cercapersone non sono mai stati in Ungheria. Si prova a capire adesso il percorso di questi dispositivi, che quasi sicuramente sono stati manomessi. Beirut, ieri come martedì, è stata tutta un avanti e indietro di ambulanze, camionette dell'esercito, polizia, vigili del fuoco, elicotteri. L'ospedale nel sud del Libano ha fatto un pubblico appello per un rifornimento di sangue zero RH negativo e AB positivo, più raro. Il paese intero e gli ospedali libanesi anche oggi sono stati e sono in massima allerta. Occhi, mani, addome, genitali sono queste le parti maggiormente colpite dall'esplosione. Solo nella periferia sud di Beirut, enclave di Hezbollah, nella capitale, si sono registrate ieri dalle 15 alle 20 esplosioni, con alcuni incendi di appartamenti. Stessa cosa a Saida, nel Libano del sud e dell'ovest, la valle delle Beka. I walkie-talkie, in numero ridotto rispetto a circa persone, ma probabilmente contenenti più esplosivi perché più grandi, hanno danneggiato anche case e auto, che hanno incendi nel sud e nell'ovest del paese e a Beirut. Esplosioni anche in Iraq, al quartier generale delle milizie sciite di Al-Ast e Al-Shabi. A Mosul, nello stesso momento di quella avvenuta in Libano. L'Iraq ha quindi in giornata annunciato di aver rafforzato i controlli alle frontiere per evitare infiltrazioni. Il governo israeliano non ha rilasciato alcun commento sulle esplosioni di ieri e di martedì, ma sia il Libano che Hezbollah hanno accusato pubblicamente Tel Aviv.
Oltre all'indescrivibile tensione che si taglia con il coltello, in Libano sembra ci sia una nuova consapevolezza, dopo questo durissimo colpo, profondamente psicologico, oltre che militare. Hezbollah ha rivelato al Libano e al mondo alcune importanti debolezze. Sicuramente c'è stato qualcosa che non ha funzionato nella comunicazione e sicuramente ci sono delle talpe all'interno, altrimenti tutto quello che è successo non si spiega. Commentano i familiari delle vittime fuori dall'ospedale di Gheitaue, penso, uno dei tanti di Beirut, il cui pronto soccorso è stato ancora sovraffollato. Altri parlano di infiltrati del Mossad. In queste ore ciò che comunque appare evidente è che Hezbollah ha perso quell'aura di impenetrabilità e compattezza che l'ha sempre contraddistinto, riconosciuta anche dagli avversari più accaniti. Si trova adesso ad affrontare, oltre a una sconfitta militare strategica, anche un enorme problema interno di sicurezza, comunicazione, penetrabilità. Si tratta di un colpo pesantissimo, almeno di 2 mesi dall'omicidio a Beirut con un drone israeliano di Fuad Shukr, secondo del partito Milizia, poche ore prima di quello di Ismail Haniyeh, capo di Hamas a Teheran. Oggi pomeriggio Hassan Nasrallah terrà un attesissimo discorso nel quale darà, oltre a delle spiegazioni per ciò che è successo, la linea per i giorni a venire. L'attacco è stato definito dagli analisti un crimine di guerra, in quanto viola la Convenzione di Ginevra del 49. I civili non devono essere infatti colpiti. Far esplodere circa persone in dotazione dai membri di Hezbollah, militari, politici, logistici, in contesti non militari ma in mezzi civili, è considerato un crimine. Dall'altro lato del confine, dove si continua a combattere senza sosta, il ministro della difesa israeliano Gallant, proprio mentre l'esercito amplia lo schieramento sul fronte nord, ha dichiarato che siamo in una nuova fase del conflitto che richiede coraggio, determinazione e perseveranza. Qui aggiungerei io come commento che quindi sembra che il Gallant reticente a un allargamento del conflitto sia passato, perché era notizia di qualche giorno fa che sembrava che Gallant fosse contrario a questo allargamento. Evidentemente dalle dichiarazioni pare essere rinsavito nelle politiche tipiche dello Stato israeliano. Ieri pomeriggio Hezbollah ha rivendicato 3 bombardamenti a Nafez e If, a Bucit nel Golan e Beit Alal, scusatemi sempre per la pronuncia, tutti su obiettivi militari. L'aviazione israeliana ha invece bombardato altri villaggi civili senza però causarne vittime. Le Nazioni Unite hanno condannato l'attacco e hanno convocato una riunione straordinaria per domani sulla questione libanese-israeliana. Il ministro degli affari esteri di Beirut, Abu Habib, ha parlato dell'esplosione come del presagio di qualcosa di più grande. La Germania ieri ha interrotto la fornitura di armi a Israele, che però non tiene conto degli ammonimenti internazionali che arrivano anche dai vertici del Partito Democratico statunitense. Nessun commento del governo italiano sugli attentati libanesi, ma ieri l'Italia, assieme ad altri 42 paesi, si è astenuta sulla mozione palestinese all'ONU per porre fine senza indugio alla sua presenza illegale nei territori palestinesi occupati, entro e non oltre 12 mesi dall'adozione della risoluzione. Infatti, diciamo a tal proposito, un altro commento che mi verrebbe da fare è che la nostra scelta di oggi, pure di non soffermarci molto sulla politica interna italiana, è anche essa stessa una notizia, perché significa che quanto sta succedendo in Medio Oriente non ha toccato, diciamo, le corde vocali di nessuna delle persone che siedono nei palazzi del potere di questo paese, e quindi non ci sono state alcune dichiarazioni. La guerra è più che mai vicina, si aspetta. Il Libano è in allerta massima e c'è la convinzione tra la gente che questa volta sarà inevitabile. Ieri le scuole sono rimaste chiuse, mentre oggi, nonostante le detonazioni, sono state riaperte. Tutti gli ospedali, gli organi militari e civili sono in uno stato di allerta altissimo. Una guerra in Libano farebbe inevitabilmente da effetto domino in tutta la regione e coinvolgerebbe potenze come Iran, USA o Russia. Le parole di Nasrallah di oggi e le intenzioni del governo Netanyahu, che ha schierato più truppe al confine, avranno un peso specifico sulle sorti non solo del Libano, ma dell'intera area.
E diciamo che sul uno degli elementi che poi probabilmente in sede di approfondimento successivo durante i redazionali, quindi a partire dalle 10:30 proveremo ad affrontare, è quanto abbiamo appena letto di quanto sia rilevante il ruolo del Libano, di quanto sta succedendo ai fini dell'economia e della gestione della situazione regionale e non solo regionale, ma uno dei dati che secondo me fa anche per certi versi impressione che è a volte utile ricordare è che stiamo parlando di un paese molto piccolo, un paese che ha circa 5 milioni di abitanti, che è meno di un decimo della popolazione italiana, per renderci conto, e che comunque ha un ruolo chiave, tanto da attirare le sfortunate attenzioni di Israele. Quindi a questo punto, se tu vuoi continuare con la lettura di altri articoli, ti passo il
prossimo. Sì, io andrei a vedere appunto quello che oggi dicono i giornali, in particolare il Corriere della Sera, che provano un po' a ricostruire quello che potrebbe essere accaduto, come mai Israele è arrivata a manomettere queste tecnologie in generale. Sono a pagina 3 del Corriere della Sera e appunto, diciamo, salto la prima parte. Nella parte centrale appunto prova un po' a ripercorrere le tappe. E prima della nuova ondata l'attenzione si è concentrata sull'acquisto dei beeper. La fazione li ha ottenuti da una piccola società, la BAC, con sede a Budapest, che ha agito come concessionaria della Gold Apollo di Taiwan. Ma la responsabile della ditta ungherese, Cristiana Barsoni Arcidiacono, ha precisato di aver fatto da intermediaria, e le autorità locali hanno ribadito che il materiale non sarebbe uscito o passato dal territorio nazionale. Allora, dove sono stati prodotti? È uno snodo chiave. Secondo il New York Times, gli israeliani li hanno manipolati prima del loro arrivo in Libano, inserendo una piccola quantità di esplosivo. Un esperto ha aggiunto che sarà stato necessario un ulteriore intervento per permettere il suo normale funzionamento, evitare una accensione accidentale, consentire agli agenti di attivare la carica a tempo debito. Un lavoro non certo rapido da eseguirsi senza sollevare sospetti. Non sarebbe strano se il Mossad e la divisione tecnica dell'intelligence militare abbiano usato un diversivo per mascherare l'ordine di migliaia di pezzi e chi li ha ceduti lo abbia fatto senza porsi troppe domande. Al centro della cornice per ora c'è la BAC, creata nel 2022 con un capitale sociale di 7.800 euro, diretta da appunto Cristina Barsonia Arcidiacono, ha un ufficio in una palazzina a due piani di Budapest, dove il nome della ditta appare solo su un foglio appeso a una porta, e sembra che non disponga di alcun impianto e le informazioni sulla responsabile sono generiche. Lei si presenta sui social, insomma, questa parte la salterei. Tra gli interessi della ditta: telecomunicazioni, gioielli, computer, energia, tutto è vago, mentre i bilanci del 2023 parliamo di un fatturato di 530.000 euro. E la manipolazione di apparati è nella tradizione del Mossad. Anni fa ha creato una o più società che avevano firmato contratti per vendere all'Iran tecnologie suscettibili di impiego militare. In realtà cedevano materiale compromesso con difetti. Una delle ditte era a Milano, gestita da un agente di origini australiane. E insomma, poi continua a finire così, la storia che ritorna, la prova di ben note capacità, ma anche la conferma che i nemici di Israele non sono sconfitti, il successo tattico da solo non basta. Quest'ultima parte, diciamo che l'ho letta più per ribadire quello che dicevamo anche in apertura, no? I termini, i toni trionfalistici con i quali alcuni giornali, la maggior parte, parlano di questo attacco, appunto, parlano nei termini di attacco attacco hacker, operazione hacker, come se fosse un'operazione pulita, senza invece nominare il fatto che è un'operazione, un attacco indiscriminato, e quando avvengono questi attacchi tendenzialmente si dovrebbe parlare di terrorismo in quanto coinvolgono la popolazione, per le dinamiche con le quali è avvenuto questo attacco, il fatto che ci fosse un richiamo, cioè un rumore che avvicinava le persone, no, con curiosità avvicinava le persone all'esplosivo per poi farlo esplodere e ferire o uccidere in maniera indiscriminata, però appunto non se ne parla in questi termini dai principali giornali. Generalmente appunto di terrorismo si parla delle azioni di resistenza in generale, sia delle, appunto, quando si parla della Palestina, ma in realtà se ne parla anche quando anche sul nostro territorio, appunto, ad esempio il nuovo DDL parla addirittura di terrorismo della parola, o appunto penso ai compagni, alle compagne rivoluzionari in generale, ad Ananna, a Juana, ad Alfredo Cospito, che vengono appunto definiti come terroristi. Ti chiederei a questo proposito di passarmi il manifesto, perché sul manifesto, se non sbaglio, citava proprio questa questione. La guerra è contro i civili, tutti, un articolo di Marina Calculli. Negli ultimi due giorni Israele ha condotto contro il Libano uno degli attacchi terroristici indiscriminati più insidiosi della storia delle guerre non convenzionali, facendo esplodere simultaneamente migliaia di cercapersone. Prosegue a pagina 3. Non deve sbagliare i passi. No, scusate, non è questo. Non è questo.
Il 3 sta dopo il 2.
Vero? E quindi sta prima del 4. Esatto, scusatemi. Era andato a pagina 4. Sembra che l'intelligence israeliana avesse inserito piccole quantità di esplosivo prima che entrassero nel mercato libanese e finissero in larga misura nelle mani dei combattenti di Hezbollah, ma anche di medici e paramedici e altri civili che usano i dispositivi. Ciò che Israele fa in questi giorni in Libano, come in Palestina, è testare quanto riesca a spostare a suo vantaggio in maniera definitiva il confine tra i suoi obiettivi strategici nell'ordine normativo internazionale fondato sulla dicotomia tra stati che hanno obblighi e individui che hanno diritti. L'attacco è stato presentato secondo una tradizione tanto consolidata quanto problematica, come l'ennesima parentesi di una guerra tra Israele e Hezbollah, elidendo dall'equazione, come di routine, lo Stato libanese e soprattutto la popolazione civile. Israele e i suoi alleati, soprattutto gli Stati Uniti, tengono molto a questa definizione del contesto, che ha la funzione di paravento legalistico con cui Israele, definendo Hezbollah un gruppo terroristico e invocando l'eccezionalità della minaccia, si arroga il diritto di ignorare il diritto umanitario internazionale e perfino condurre azioni terroristiche indiscriminate su larga scala. E con questa narrazione che Israele ha sistematicamente giustificato i suoi interventi militari in Libano, provocato migliaia di vittime civili, condotto violazioni quotidiane della sovranità del Libano e attaccato persino i funzionari e le infrastrutture di UNIFIL, la missione delle Nazioni Unite preposta al mantenimento della pace nella zona meridionale del Libano sotto il fiume Litani. Tuttavia, la tenuta della guerra al terrore, per quanto ideologicamente attraente per le elite liberali occidentali, è sempre stata concettualmente debole. La condotta di Israele nelle guerre in Libano si è sempre sistematicamente tarata sulla vittimizzazione dei civili, dall'invasione del Libano nel 1982 fino alla definizione della dottrina Dayei. La vittimizzazione intenzionale dei civili e delle infrastrutture civili per costringere il nemico alla resa, che prende il nome della periferia sud di Beirut, dove Israele testò questa crudele tattica terroristica per la prima volta durante la sua invasione del Libano nel luglio 2006, provocando in 33 giorni 1.300 vittime civili e 1 milione di sfollati. Nonostante il suo carattere effimero, cinico e strumentale, questa narrazione è stata a lungo mantenuta in piedi da buona parte della stampa internazionale libanese, che ha di fatto razzializzato la popolazione, in gran parte sciita, della o del sud, tradizionalmente considerata come la base popolare di Hezbollah e quindi ritenuta come più sacrificabile di altri segmenti della popolazione civile libanese. L'attacco del 17 settembre, tuttavia, proprio per il suo carattere indiscriminato, ha rotto i confini concettuali, prima ancora che geografici, tra Hezbollah e il Libano. Non solo tra aree sotto il controllo di Hezbollah e non, ma soprattutto tra la base popolare di Hezbollah e il resto della popolazione, nell'economia del progetto israeliano, che mira ormai apertamente alla totale conquista della Palestina e alla parallela sottomissione e pacificazione dell'intera regione. Sebbene buona parte della stampa e intelligenza liberale internazionale abbia accolto questo attacco con un entusiasmo, con un entusiastico plauso all'ingegno di questo ennesimo crimine di guerra israeliano, l'attacco sta terrorizzando la popolazione libanese. Persino l'Unione Europea ha dovuto condannare, seppur con termini molto soffici, l'attacco indiscriminato. Giunta all'acme del suo progetto suprematista, culminato nel genocidio della popolazione palestinese di Gaza in estensione verso la Cisgiordania, ormai designata ufficialmente come zona di combattimento e lasciata al libero arbitrio dei coloni, Israele sta contemporaneamente chiudendo la partita con i suoi vicini, partendo, non sorprendentemente, dal Libano. Il messaggio è chiaro: la dottrina Daesh potrebbe essere facilmente scatenata contro qualsiasi popolazione civile che non capitoli al disegno israeliano di un nuovo Medio Oriente, una regione del tutto asservita ai suoi interessi. Si va a concludere l'articolo. Israele sta ufficializzando un processo di smantellamento delle norme che regolano la condotta in guerra, riesumando le più crudeli pratiche delle guerre coloniali del XIX e del XX secolo, nullificando così volgarmente il diritto umanitario internazionale. Israele lascia intendere non solo alle popolazioni arabe, già abituate a sentire il peso delle gerarchie razziali sulle loro vite, ma a tutti noi appartenenti all'umanità, che nessuno può sentirsi al sicuro che le nostre vite sono ancillari rispetto a qualsiasi progetto politico suprematista che legga la nostra stessa esistenza come una forma di resistenza alla sua completa realizzazione.
Allora, io se tu sei d'accordo, diciamo, comunque la lettura di questi articoli e di queste analisi fino adesso ci hanno un pochettino messo in evidenza come, quando parliamo di allargamento del conflitto, adesso noi stiamo parlando di come Israele provi stia effettivamente allargando il conflitto al Libano, di quale possa essere poi l'eventuale partecipazione dell'Iran e di conseguenza di tutto il blocco atlantico, quindi in uno scenario molto più globale. Io, se sei d'accordo, siccome penso abbiamo ancora qualche minuto a disposizione, sì, vorrei leggere un articolo che in realtà non si trova sui quotidiani di stampa nazionali, che si trova su Invicta Palestina, quindi diciamo un portale che potete trovare online, che diciamo cerca di aumentare il livello di complessità, a mio avviso, della situazione in corso, perché cerca di sostanzialmente delineare quali sono poi anche i ruoli svolti da altri paesi della regione a sostegno dello Stato israeliano, più precisamente il ruolo svolto dal Bahrain, dagli Emirati Arabi Uniti, dall'Egitto e dalla Turchia, e su quest'ultimo penso che ci sia anche un particolare interesse nel farlo, nel sottolinearlo quanto poi la Turchia stia aiutando fattivamente Israele nelle sue politiche guerrafondaie, perché abbiamo sentito nell'ultimo anno come le dichiarazioni di Erdogan, un personaggio che non credo che necessiti di introduzioni, siano state, no, almeno leggendole dai titoli, a sostegno del popolo palestinese, ma quando poi nella realtà dei fatti si sono manifestate come tutt'altro, e come si sono manifestate funzionali esclusivamente a un utilizzo, a un servizio in termini di sostegno dell'opinione pubblica all'interno del paese stesso. Ma vado con la lettura. Lo Yemen è uno dei pochi stati arabi impegnato ad aumentare la pressione economica sullo stato di occupazione, bloccando la spedizione di merci dirette in Israele dal transito nel Mar Rosso e in altre rotte marittime regionali. Tuttavia, mentre lo Yemen dispiega i suoi blocchi marittimi, altri stati arabi continuano a fornire un'ancora di salvezza all'economia di guerra di Israele. I dati di quest'anno mostrano che i paesi che hanno normalizzato i rapporti con Tel Aviv, come Emirati Arabi Uniti, Bahrain, Giordania, Egitto e Marocco, stanno aiutando Israele a superare il blocco, fornendo rotte commerciali essenziali che aggirano il blocco yemenita. Nel frattempo la Turchia, il cui presidente ha intensificato la sua retorica anti-israeliana in pubblico, ha perseguito un approccio più ingannevole, reindirizzando le merci attraverso la dogana palestinese e la Grecia per mascherare l'entità del suo commercio diretto con Israele. The Cradle ha precedentemente riferito sulle relazioni commerciali tra i paesi arabi e Israele e su come siano complici nel finanziamento del genocidio. Nonostante le aspettative che questi stati avrebbero reciso i legami dopo la guerra di sterminio di Israele a Gaza, i fatti raccontano una storia diversa. Mentre lo Yemen, sotto il governo allineato ad Ansarallah a Sana'a, ha imposto un blocco navale ai porti israeliani, molti governi arabi non hanno adottato misure simili. Invece questi paesi si impegnano in un doppio gioco, condannando pubblicamente Israele mentre mantengono silenziosamente i legami economici, proprio come la Colombia, che ha formalmente tagliato i legami con Tel Aviv ma ha continuato celamente una discreta cooperazione. I dati commerciali per il 2024 rivelano un cambiamento significativo, in particolare nelle relazioni tra Bahrain e Israele. Le importazioni israeliane dal Bahrain sono aumentate di un sorprendente 1161,8% tra gennaio e luglio 2024 rispetto allo stesso periodo del 2023, nonostante il Parlamento del Bahrain abbia rilasciato dichiarazioni di condanna contro Israele. In pubblico i due stati hanno giocato una partita molto diversa. L'ambasciatore di Israele ha lasciato il Bahrain e Manama ha richiamato il suo inviato a Tel Aviv e sospeso le relazioni economiche. Queste azioni sono state in gran parte simboliche, volte a placare un pubblico barenita che si oppone in modo schiacciante alla normalizzazione con Israele, piuttosto che riflette i veri e propri cambiamenti politici. Gli Emirati Arabi Uniti, un attore chiave negli accordi di Abramo del 2020 mediati dagli Stati Uniti, hanno visto le loro importazioni israeliane aumentare del 14,2% nel 2024. Come punta di diamante della regione per la normalizzazione con Tel Aviv, Abu Dhabi continua a svolgere un ruolo strategico nei piani USA-Israele per Gaza nel periodo postbellico. Gli incontri segreti di luglio tra funzionari di Israele, Stati Uniti ed Emirati Arabi Uniti, volti a sedare qualsiasi resistenza all'interno di Gaza, evidenziano il ruolo fondamentale di Abu Dhabi nel sostenere i futuri progetti politici di Israele. È importante notare che l'aumento delle importazioni dal Bahrain e dagli Emirati Arabi Uniti è dovuto principalmente alla crescente dipendenza di Israele dai loro porti per il trasporto di merci dall'Asia occidentale via terra, attraverso l'Arabia Saudita e la Giordania, come mezzo per agitare gli attacchi yemeniti nel Mar Rosso. Queste parti negano l'esistenza di questa rotta terrestre che gli organi di informazione denunciano da tempo. Rapporti precedenti indicano che l'adozione di questo corridoio terrestre ha consentito a Israele di aumentare le esportazioni di beni di consumo che in precedenza erano costosi da trasportare per via aerea o marittima. Analogamente, in Egitto, l'Egitto, il primo stato arabo a normalizzare le relazioni con Tel Aviv negli accordi di Camp David del 78, è diventato sempre più strategico per il commercio israeliano, con importazioni in aumento del 16% ed esportazioni in crescita di quasi il 130%. Sei porti egiziani del Mediterraneo sono diventati snodi di transito chiave per le merci in entrata e in uscita da Israele. Rapporti di agosto basati sul monitoraggio di 19 navi nei tre mesi precedenti, utilizzando dati marittimi di dominio pubblico, hanno rivelato che queste navi erano impegnate esclusivamente in viaggio di andata e ritorno tra porti israeliani ed egiziani. E adesso, diciamo, passerei un pochettino a capire qual è il ruolo della Turchia in tutto questo, perché appunto, come dicevo, penso che abbia una particolare rilevanza. La Turchia presenta un caso più complesso. Dopo aver interrotto il commercio diretto con Israele a maggio, le esportazioni turche verso Israele sono crollate. Tuttavia, Ankara ha trovato il modo di aggirare il suo embargo, incanalando le merci attraverso la dogana palestinese, dando l'impressione di legami recisi mentre il commercio continua segretamente. L'Associazione degli esportatori turchi ha segnalato un aumento del 423% delle esportazioni verso i territori palestinesi occupati nei primi 8 mesi del 2024, ripeto, il 423%, passando da 77 milioni di dollari nello stesso periodo dell'anno scorso ai 403 milioni di dollari di quest'anno. In particolare, le esportazioni turche verso la Palestina sono aumentate del 1156% solo ad agosto, passando da 10 milioni di dollari nel 2023 a 127 milioni di dollari nel 2024. Ciò che è più irritante nell'affermazione di Ankara di aver aumentato le esportazioni verso la Palestina è che il governo israeliano ha smesso di erogare fondi alle autorità della Cisgiordania occupata. I palestinesi semplicemente non hanno i mezzi finanziari per aumentare le loro importazioni. Quindi questi aumenti di cui abbiamo appena dato i numeri non possono essere diretti verso i territori occupati palestinesi. Ciò dimostra non solo la doppiezza delle autorità turche, ma anche gli ulteriori tradimenti dell'autorità nazionale palestinese nei confronti del suo popolo a Gaza. Inoltre, precedenti rapporti hanno suggerito che il commercio tra Ankara e Tel Aviv continua attraverso paesi terzi come la Grecia. La guerra a Gaza ha solo approfondito il divario economico tra gli stati arabi. Mentre lo Yemen cerca di esercitare una pressione economica su Israele, paesi come Egitto, Emirati Arabi Uniti e Bahrain stanno rafforzando le rotte commerciali israeliane e contribuendo a sostenere l'economia dello stato di occupazione. La duplicità della Turchia e la complicità dell'autorità nazionale palestinese servono anche a rafforzare gli interessi di Israele. Con lo svolgersi della storia è improbabile che le azioni, o meglio le inazioni di questi stati traditori, vengano dimenticate. Il loro ruolo nel sostenere e nell'opporsi alla guerra sarà inciso alla memoria collettiva del mondo arabo e musulmano, tracciando una linea netta tra coloro che hanno sostenuto Gaza e coloro che hanno sostenuto il genocidio di decine di migliaia di civili in solo 360 km quadrati. Allora, diciamo che questo era l'articolo che volevo portare all'attenzione. Ci tengo anche a sottolineare che, almeno personalmente, per la voce che parla, ha una chiave di lettura che si discosta un pochettino dal mio personale orizzonte politico, in cui, diciamo, ci sta più un'alleanza, una chiave di lettura che si rivolge più alle bandiere piuttosto che ai popoli, alle popolazioni, però credo che sia allo stesso tempo anche importante, siccome stiamo parlando in questi giorni purtroppo di come questo conflitto può diventare un conflitto su larga scala e quindi coinvolgere sia paesi occidentali che non, rendere ancora più palese come ci siano delle economie regionali molto sottili, di come ci siano dei paesi come la Turchia che, o come gli altri che abbiamo appena citato, che nonostante le dichiarazioni che fanno, poi nella realtà dei fatti si comportano in maniera totalmente opposta, e quindi, insomma, cercare di aggiungere un po' di complessità al quadro.
Sì, io in conclusione segnalo un articolo a pagina 4 del Manifesto di Chiara Cruciati, che ha uno sguardo più proprio su Gaza. Mi sembra che oggi, appunto, alla fine siamo riusciti a coprire diversi ambiti, sia quello che raccontavi te, quindi degli stati limitrofi alla Palestina, sì, appunto, chiaramente quello che sta accadendo in Libano, quello che c'è stato dietro all'attacco di ieri e di un paio di giorni fa. E però appunto non possiamo chiaramente scordarci di Gaza. A pagina 4 c'è questo articolo di Chiara Cruciati: medico ucciso in cella e raid su una scuola. Berlino, due punti, armi sospese. L'articolo comincia appunto raccontando la morte, l'uccisione di Haldalou. È morto in una prigione israeliana, il terzo medico di Gaza a perdere la vita in custodia, il 60° palestinese. Era stato arrestato durante un assedio israeliano dell'ospedale, 2 settimane che sembravano non finire mai, medici, pazienti sfollati, prigionieri della struttura e dei colpi di mortaio dell'artiglieria. I soldati entravano e sono decine le testimonianze dentro l'ospedale che raccontano di medici malati giustiziati sul posto e di cibo introvabile. Poi l'articolo continua, racconta ancora che a Gaza ieri è stata un'altra giornata di bombe su una scuola, routine che appare normalizzata, i palestinesi uccisi nella Ibn Halayatam School sono 8. E in conclusione parla, questo articolo ci racconta anche dell'incontro tra il ministro degli esteri Badr Abdelati e il segretario di Stato USA Blinken, che ha consegnato nuovi impegni per un cessate il fuoco che non è nemmeno però all'orizzonte. Io sì, con questo direi che possiamo andare a concludere la rassegna stampa. Un ultimo commento lo faccio sull'articolo che leggevamo prima, insomma, che parlava di una riesumazione delle pratiche più crudeli delle guerre coloniali del XIX secolo e XX secolo. Forse più che riesumazione direi che si può parlare proprio di un che viene svelata la base sulla quale si sono andate a costruire, sono nate le democrazie occidentali, cioè appunto il colonialismo, le guerre, la violenza indiscriminata, la repressione di chi mette poi realmente in discussione l'ordine costituito. Appunto le democrazie si sono per anni hanno raccontato il fatto che ci fosse la possibilità di contestazione del libero pensiero, il diritto alla resistenza addirittura. Mi sembra che nella mattinata di oggi, fra DDL 1660 e quanto sta accadendo in Palestina, le pratiche che sta mettendo in campo Israele, quella che millantano come la democrazia occidentale, ciò che emerge invece è la vera, direi, natura della democrazia sulla quale si è fondata e che sta facendo emergere. Io su questo mi fermerei, concluderei così la rassegna stampa e noi fra poco torniamo in voce con i redazionali. Yeah.